A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio ICZ. Oggi voglio riferirvi una importante conferenza sulla sindone che è stata tenuta nei giorni scorsi da una esperta, la professoressa Emanuela Marinelli. Tutti conosciamo qualche cosa della sindone, forse abbiamo avuto anche l'occasione di vederla quando ci sono state le ostensioni della sindone e forse abbiamo avuto anche sotto gli occhi le riproduzioni di questa immagine così misteriosa che ci interroga così in modo particolare, appunto, che è appunto l'immagine della sindone. Ecco, è stato molto interessante ascoltare la voce di una esperta, di una professoressa appunto che ha dedicato tanti anni allo studio, all'approfondimento di questo telo e che suscita un grande dibattito tra gli scienziati. Ecco, le ricerche sono andate avanti, vanno avanti in continuazione perché mano a mano che si rinnovano anche gli strumenti di indagine delle scienze, delle tecnologie, vanno avanti anche le applicazioni, diciamo, di queste novità sul telo della sindone. Forse avrete visto l'anno scorso, un paio d'anni fa, anche una riproduzione di diciamo di una statua che è stata fatta di questo corpo che fu avvolto dal telo della sindone, una statua fatta da un artista molto bella che ha fatto il giro un po' di alcune diocesi d'Italia e che è proprio ricavata dagli studi di questa immagine del telo della sindone. Ecco, per dire che anche la scienza si interroga e ha dato delle risposte, soprattutto su alcuni punti controversi, in particolare forse ricorderete la ricerca del carbonio 14 ormai di tanti anni fa, che sembrava, dice la professoressa Marinelli, avere dimostrato che il carbonio 14 era di circa degli anni dell'anno 1000-1200, quindi sembrava avere in qualche modo messo in dubbio, se non sconfessato, ecco, l'autenticità della sindone. Ma queste stesse prove sono risultate del tutto inaffidabili con altri studi che sono stati fatti. Ecco, la professoressa Marinelli ha raccontato tutto questo in una conferenza e io vi voglio a mia volta raccontare per quello che posso cosa è emerso. Ecco, c'è una grandissima ricchezza di studi e qui veramente poi entriamo su temi scientifici e quindi bisogna un po' cercare anche di semplificare. Questa professoressa Marinelli è stata capace proprio anche di semplificare, nel senso di comunicare, far capire gli studi, i risultati anche di questi studi e così un percorso di ricerca. Ecco, lei è una studiosa che si è qualificata con un corso a Roma di 4 anni, ha scritto ben 22 libri su questo tema della sindone e gira, possiamo dire, in Italia ma anche all'estero, ha fatto più di 5.000 conferenze. Potete trovare anche del materiale, oltre ai suoi libri, anche dei video tenuti da lei, che espone un po' i risultati delle sue ricerche, dove emerge veramente un aspetto di grande attenzione al telo della sindone e un aspetto che pone questo telo della sindone all'attenzione del fedele, perché, dice la professoressa, non c'è nessuna prova oggi che abbia smentito. La Chiesa lascia liberi gli scienziati di indagare, è stato fatto di tutto, tantissime prove, tantissime appunto indagini scientifiche. Nulla oggi smentisce l'autenticità. E quindi la Chiesa effettivamente riconosce la sindone come una reliquia autentica, non che poi la prova della fede dipenda da questa reliquia, come da nessuna reliquia e come da nessun miracolo, ma sono, diciamo così, degli elementi che aiutano la fede, aiutano il credente. E quindi così è pure per la Sacra Sindone. La professoressa Marinelli ha esposto una copia del telo, questo lenzuolo molto grande, molto lungo, è lungo più di 4 metri perché stava sotto e sopra il corpo. Queste sono le dimensioni di questo telo molto pregiato, che doveva avere un costo enorme. Ecco, vi riferisco un po' la relazione della professoressa Emanuela Marinelli, nota sindonologa, studiosa proprio della sindone. Allora, come mai un telo così pregiato? Anche su questo sono state fatte delle ricerche. Chiaramente nessun malfattore, nessun crocifisso poteva permettersi un telo sepolcrale, un sudario così prezioso, anche perché poi questi crocifissi venivano gettati nelle fosse comuni. Necessariamente in questo caso c'è stato qualcuno che ha avuto il coraggio di andare dall'autorità romana a chiedere il corpo del crocifisso, quindi del condannato per la sepoltura, e addirittura di avere a disposizione un telo di questo tipo. Questo sembra una cosa incredibile. Il telo è tessuto con i lati lunghi come proprio un pezzo del telaio, e quindi i lati lunghi hanno la cimosa, i lati corti invece hanno poi il taglio e l'orlo. Si trova oggi questo prezioso lino, conservato ormai da circa 3 secoli a Torino, è stato nella cappella della Sindone, poi c'è stato l'incendio nel 97, da allora è conservato in una teca tecnologica, diceva la professoressa, raccontava, una teca oggi è stata predisposta particolare in un'atmosfera di argon, un gas inerte che dovrebbe evitare il formarsi di forme viventi, funghi o batteri, muffe, che potrebbero contaminare il telo. Quindi viene conservato nel modo migliore ed è anche coperto, viene coperto per evitare che questa immagine, che poi è data da un ingiallimento, si alteri e possa, in qualche modo scomparire. Noi sappiamo, dice la professoressa, che cosa è questa immagine da un lato chimico. È un'alterazione, appunto, una disidratazione e un'ossidazione della pellicola più esterna delle fibrille. Quindi è uno strato piccolissimo che ha questo ingiallimento, che riporta questo ingiallimento, uno strato profondo un quinto di millesimo di millimetro. Quindi è una cosa impensabile, misteriosa stessa questa immagine in sé proprio, perché nessun liquido mai, nessun acido, nessuno stato di alterazione, di riscaldamento, niente di tutto questo può aver mai fatto, prodotto questa immagine. Ecco, a un certo momento, spiega la professoressa, con la fotografia un fotografo ha scoperto che il negativo fotografico dell'immagine si vede meglio del lenzuolo, di quell'immagine riportata sul lenzuolo stesso. Si è scoperto quindi praticamente che è come se ci fosse un negativo sul telo, facendo il negativo del negativo con le macchine fotografiche tradizionali, emergeva un'immagine, che noi vediamo riapparire in maniera più chiara, quella che troviamo riprodotta. Ecco allora che è stato poi il tempo, il momento in cui da questa immagine fotografica ci sono stati degli studi da parte dei medici che avevano quasi, come dire, un illustre defunto, l'immagine di un illustre defunto su cui hanno fatto una specie di autopsia. Infatti risalgono alcune decine di anni fa tutta una serie di studi della medicina su questo corpo martoriato. E la professoressa ha spiegato qualcosa in più su questa tessitura pregiata, la tessitura a spina di pesce del telo della Sindone, questa espressione che in greco appunto vuol dire lenzuolo, sundon. Questa telo con quel lenzuolo, con la tessitura a spina di pesce, era una tessitura molto pregiata e si trova raffigurata in alcune rare, per la verità, però esistono immagini medievali anche prima dell'anno 1000 che rappresentano l'immagine della Sindone. Quindi anche nella storia poi si è cercato di ricostruire dove sia stato ritrovato, recuperato questo telo, come dalla Palestina sia arrivato in Europa e poi alla Casa Savoia. E anche lì c'è tutto un capitolo di storia molto grosso, diciamo, con grandi studi sul telo della Sindone. Ecco, vi dicevo, la professoressa Emanuela Marinelli ha tenuto recentemente una conferenza nella città di Bergamo presentando le sue ultime ricerche. Ha pubblicato un libro insieme ad altri studiosi che si intitola Nuova luce sulla Sindone. Perché nuova luce? Perché le ricerche stanno sempre più cercando appunto di dare luce a questo oggetto che presenta degli aspetti per la scienza inspiegabili, però allo stesso tempo gli studi della scienza danno, come dire, sostegno all'autenticità di questo sacro telo, che è una reliquia riconosciuta, diciamo, dalla Chiesa Cattolica. Allora c'è tutto un grande dibattito. È qui che anche gli approfondimenti della scienza vanno incontro agli argomenti della fede, difendono anche in qualche misura questo. E allora la professoressa Marinelli, con una sua capacità, una sua simpatia di comunicare, ha raccontato tante cose. Ecco, vi dicevo, la prima questione è quella di questo spessore piccolissimo di ingiallimento dove è impressa questa immagine, all'interno del telo, dove era posato appunto il corpo. E lei ha anche riferito di un studio recente. Un gruppo di genetisti dell'Università di Padova ha scoperto che il DNA di contaminazione della Sindone, cioè chi ha maneggiato, tenuto in mano gli uomini, le persone nel corso dei secoli, questo sacro telo, hanno lasciato tracce del proprio DNA, e risulta che sono gli europei sono soltanto il 5,7%, gli indiani proprio dall'India il 38,7%, e dal Medio Oriente, quindi la terra della Palestina, il 55,6%. Allora si sono interrogati anche qui, come mai l'India? Ma già una biblista prima aveva cercato, fatto ricerche e aveva visto che presso il Tempio di Gerusalemme c'erano delle stoffe pregiate a disposizione dei sommi sacerdoti, e questa biblista ha anche spiegato che proprio nelle scritture, nelle sacre scritture ebraiche, c'è scritto che nel pomeriggio dello Yom Kippur il sommo sacerdote si vestiva di puro lino proveniente dall'India. Quindi pare che questo telo della Sacra Sindone fosse arrivato in Palestina, ma da una fattura molto pregiata, molto preziosa, molto costosa, derivante addirittura dall'India. Questo combacerebbe con questi studi che sono del 2015, diceva la professoressa, sul DNA sono stati pubblicati su Nature, questa rinomata rivista di scienza molto autorevole, sulla quale peraltro nel 1988 era stato pubblicati i risultati della prova del carbonio 14, quindi sempre su Nature questa rivista. Altre ricerche, forse ne avete sentito un po' parlare anche voi, riguardano i pollini. Anche qui sono state fatte delle, i laboratori hanno fatto delle ricerche e si sono trovati 58 diversi tipi di polline, di cui 38 sono di piante che esistono solo in Medio Oriente e non in Europa. Quindi, calcolando che i pollini normalmente delle piante non è che volano per migliaia di chilometri in giro, può esserci il caso, ma normalmente cadono nel raggio di 200 metri intorno alla pianta, risulta che questo telo è stato esposto, è stato all'aria, dice la professoressa Marinelli, proprio nei luoghi dove ci sono queste piante e quindi nei luoghi della Palestina, ci dicono i pollini che viene da lì. Poi sono state fatte anche altri articoli, altre ricerche che evidenziano che c'era aragonite, è stato fatto un ritrovamento su questo telo della sindone di aragonite uguale a quello delle grotte di Gerusalemme, e poi sono state ritrovate aloe e mirra, sostanze profumate che a quanto dicono i testi del Vangelo e poi anche le ricerche storiche, Nicodemo portò in grande abbondanza, portò 33 chili di queste sostanze profumate e preziose come l'aloe e la mirra per appunto la sepoltura. Su Archeometri, un'altra rivista, dice la professoressa Emanuela Marinelli, questa rivista pregiata, pregevole anch'essa dell'Università di Oxford, risulta che ci sono sul telo della sindone tre pollini di piante dai cui fiori si ricavano dei profumi costosissimi. Quindi si è trattata, dicono in questo studio recente, di una sepoltura regale. E allora la domanda è chi è, qual è stato quel crocifisso che è finito in una sepoltura regale? Ecco, si cerca di dare questa risposta. Ancora sull'immagine, la professoressa Marinelli ha spiegato che praticamente si vede una specie di questo ingiallimento. Ecco, sono state fatte delle ricerche, scienziati americani già nel 1978 hanno concluso che non può essere dato da un liquido né da acidi, da bruciature. Questi studi hanno mostrato che si tratta di un chiaroscuro che funziona in questo modo, è proporzionale alla distanza che c'era tra il corpo e il lenzuolo. Quindi, dice la professoressa, per esempio il naso è più vicino, ovviamente, dove poggiava il lenzuolo, è più scuro. Sul fondo degli occhi, dove non poggiava il lenzuolo, è più chiara l'immagine. Questo chiaroscuro, appunto, in proporzione. Qui il proprio il problema. Allora, come ha fatto questa immagine lì dove non toccava ad avere questa impronta? E poi c'è il problema, come ha fatto a non avere deformazioni? Si tratta di una proiezione ortogonale, questo è un fatto molto interessante per gli scienziati, che è quella che poi appunto ci permette di avere questa riproduzione praticamente, che per di più attribuendo al chiaroscuro una diversa altezza permette di dare una ricostruzione, anche una specie di immagine tridimensionale, un ologramma. Ecco, pensate un po' che livelli di studi sono stati applicati, quanto interesse e quanta dedizione anche di questi ricercatori sulla sindone per vedere sempre di più da vicino questa testimonianza, questo mistero che viene lasciato ai fedeli, dove come dice la professoressa, c'è tanto oscurità per chi non vuol vedere, ma c'è tanta luce per chi vuole vedere. Ecco anche il tema, il titolo del suo ultimo libro, Nuova luce sulla sindone. Ecco, vi dicevo, la professoressa Emanuela Marinelli di Roma, una grande esperta e appassionata di studi, lei è una scienziata, è una laureata in scienze naturali e in geologia, quindi si è applicata proprio su questa parte. Poi c'è tutta una parte anche storica di grandi studi, di grandi ricerche sulla sindone. Molti aspetti portano a sostenere l'autenticità di questa testimonianza così misteriosa e così profonda, ecco, che è l'immagine impressa sul telo della sindone. Come diceva la professoressa, questa immagine, questo ingiallimento suscita tante domande, perché non è fatta da mani d'uomo. Si è dimostrato che nessuna mano d'uomo, nessun procedimento, neanche applicando le diciamo tecniche varie, avrebbero mai potuto produrre questo risultato. Allora la domanda, dice la professoressa, che cosa ha formato l'immagine? Quello che più si avvicina è stato un esperimento fatto dai fisici dell'ENEA, il centro di ricerca, l'ENEA di Frascati. Hanno fatto un esperimento, loro hanno a disposizione un laser che produce una radiazione ultravioletta potentissima. Con questo raggio laser effettivamente hanno ottenuto un ingiallimento che è paragonabile a quello della sindone, cioè quindi, dice la professoressa, una disidratazione e ossidazione di questo piccolissimo strato. Quindi questo che cosa comporta la prova dell'ENEA di Frascati? Questo sembrerebbe, hanno calcolato, che quello che qualcuno ha scritto e vuole sostenere era un falsario medievale, avrebbe avuto a disposizione, hanno calcolato qui all'ENEA, avrebbe dovuto avere a disposizione una batteria di 10.000 laser. Solo così si sarebbe potuto spiegare questa immagine. Capite bene che qui è necessario lasciare poi la parola al miracolo. Ecco, allora anche la professoressa Marinelli ha affrontato poi la questione della prova al carbonio 14 e ha spiegato chiaramente, ma con tanto di prove e controprove scientifiche alla mano, che quella che era stata la ricerca effettuata nel 1988 dai tre laboratori Tucson, Zurigo e Oxford era viziata, non poteva dare risultati affidabili per il semplice motivo che il campione non era valido, nel senso che il campione non doveva avere contaminazioni, mentre in questo caso quella prova al carbonio 14 che aveva fatto tanto scalpore perché erano usciti fuori dei risultati e che dicevano che insomma il telo della sindone risaliva circa al 1200-1250 e cose del genere. Famoso articolo pubblicato anche questo sulla rivista Nature che fece pensare a tanti appunto che si trattava di un falso medievale, quindi che non era autentico questo telo della sindone. Ecco, la professoressa Marinelli ha spiegato che sono stati fatti degli studi molto netti, molto chiari oggi, nel tempo, ecco, da quell'anno 1988, soprattutto sui campioni, che erano stati presi dagli angoli e quindi proprio i punti più maneggiati, i punti addirittura dove c'erano stati degli interventi di rammendo e di rinforzo, sono stati fatti dei ritrovamenti di cotone su quei punti degli angoli, sono andati a prendere i campioni proprio lì. E non basta, l'ha riferito la professoressa Marinelli, Recentemente su Archeometry, una rivista appunto come abbiamo già citato dell'Università di Oxford, è stato pubblicato un risultato, uno studio su tutti i dati che emersero da questi esami del carbonio 14. Mentre all'epoca sulla rivista Nature erano state fatte, diciamo così, delle elaborazioni, ma i dati grezzi di tutte le misurazioni fatte non erano stati dati, erano stati secretati per 30 anni e c'è voluto una causa davanti al tribunale contro il British Museum per avere questi dati grezzi. Ecco, ebbene, uno studio statistico recente ha dimostrato che esaminando i dati, quelle 700 pagine di dati dell'epoca della prova del carbonio 14, è stato emerso che non erano attendibili. È venuto proprio fuori, analizzando dal punto di vista statistico l'interezza di quei risultati, che il campione, dice la professoressa, non era buono per niente, perché in 3 centimetri, quindi 3 francobolli, diciamo, campioni che erano stati utilizzati all'epoca, tra di loro c'è uno scarto da un punto all'altro di 150 anni. Allora, la domanda è: come mai non è omogenea la datazione del carbonio 14 su un pezzettino così piccolino, addirittura uno scarto tra l'uno e l'altro di 150 anni? È impossibile, significa, dice la professoressa Marinelli, che il campione non è attendibile. Quindi tutta l'intera prova non può essere rappresentativa, come è stato scritto in questo ultimo articolo, della datazione della sindone. Ecco allora che la ricerca, le ultime ricerche, anche se non hanno avuto quel clamore mediatico che ebbe la ricerca sul carbonio 14 in 1988, fanno veramente riesaminare, ritrattare quelle conclusioni e oggi rimane un importante risultato scientifico che, come dice il libro della professoressa Emanuela Marinelli, getta nuova luce sulla sindone. Ecco, dice la professoressa, allora la domanda: chi è l'uomo della sindone? Dice: alla fine sono i Vangeli che ci dicono l'ultima parola, e proprio confrontando i testi dei Vangeli con le risultanze di questa immagine misteriosa che rimane sul telo della sindone, ci sono tanti elementi che combaciano, e questo la Chiesa, la tradizione della Chiesa lo ha riconosciuto, lo ha dovuto riconoscere, perché ci sono dei dettagli, dei particolari, anche questi aspetti che la scienza ha ricostruito, vedete, visto con quanta fatica, con quanta minuzia di ricerca. Tutto ci porta a dire che l'uomo della sindone era Gesù e che quindi e poi il Vangelo passa all'ultima parola, quindi quella immagine che è venerata dalla Chiesa. La sindone è oggetto di venerazione, addirittura di pellegrinaggi da secoli e secoli. Ecco perché la sua immagine, chi è l'uomo della sindone, è l'uomo che fu Gesù Cristo crocifisso, ma risorto con quella incredibile esplosione di luce, possiamo dire, come ha dimostrato queste ultime ricerche con il laser, una produzione enorme di luce. D'altra parte, dice la professoressa Marinelli, la pagina del Vangelo di Gesù sul Tabor ce l'aveva già fatto vedere come un Gesù luminoso. E allora, in questa occasione della risurrezione, un fenomeno misterioso di luce che ha inondato il telo avrebbe prodotto appunto la misteriosa immagine del telo della sindone. Ecco, dice la professoressa Marinelli, davanti alla sindone si ha l'impressione di affacciarsi sul mistero della risurrezione. Ecco, questo la professoressa ha spiegato: non solo abbiamo un documento impressionante della passione di Cristo nell'immagine, e quindi qui c'è tanto anche da meditare, c'è c'è tanto per l'aspetto della fede, ma anche una testimonianza di una luce enorme che ha sprigionato quel stesso corpo di Cristo che si è rianimato nel momento della risurrezione. Ecco, potete trovare sicuramente materiale su questo. La professoressa Emanuela Marinelli è presente anche online. Sui social, fa degli interventi, fa dei video brevi con una grande capacità comunicativa. Vi rimando quindi a lei e chissà se vorrete, lei è molto disponibile, si può anche pensare di invitarla a parlare, sentire da lei, ecco, questa appassionata ricerca dove scienza, ricerca scientifica e fede si intrecciano armoniosamente e ci parlano, ecco, di questa immagine che, ripeto, la tradizione della Chiesa venera come autentica, che è il telo della sindone. Io auguro a tutti buona Pasqua, visto che siamo ormai nel tempo vicino alla festa di Pasqua, e come sempre vi saluto, vi ringrazio della vostra attenzione, vi saluto cordialmente.